le voci.
Oggi a Mille Voci giochiamo con i numeri, come del resto avviene a Villa Saroglia a Lugano, dove un'esposizione dedicata appunto ai numeri avvicina bambini e adulti nei confronti della matematica vista, percepita come gioco. Buongiorno da Alessandro Bertellotti e da Sara Tognola al coordinamento redazionale e buongiorno ad Antonietta Mira, professoressa di statistica all'USI e co-direttrice dell'Istituto Interdisciplinare di Data Science, sempre all'USI. Lei è la responsabile scientifica di questo progetto che si intitola Diamo i numeri. Ci accenna di cosa si tratta e come mai percepire, ecco, la matematica in modo diverso?
Sì, l'esposizione Diamo i numeri è un viaggio 3D, dove le 3D sono dita, dadi e dati. Dita perché impariamo a contare sulla punta delle dita, come fanno i bambini. I dati sono la probabilità, i dadi sono la probabilità e i dati li generiamo noi ogni giorno e ci circondano, quasi ci sommergono. Nell'esposizione che ha come destinatari principali i ragazzi dai 6 ai 16 anni, ma che permette approfondimenti a tutti i livelli grazie a un gruppo di accompagnatori che ci guidano in questo viaggio 3D, allo scopo di avvicinare il mondo dei numeri, della matematica, della probabilità e della statistica, che spesso spaventa, attraverso il gioco, attraverso indovinelli, con un pizzico di magia. Da un lato la matematica è un concetto intuitivo, anche gli animali sanno contare, alcuni di essi, ci sono degli esperimenti che lo dimostrano, i bambini imparano a contare in età
sì, molto presto, è
molto
vero.
Presto. Ci sono delle popolazioni del Centro Africa, del Centro America che non hanno studiato la matematica eppure hanno un concetto intuitivo di probabilità, lo dimostrano degli esperimenti scientifici. Eppure spesso la matematica è circondata da paure. E l'obiettivo dell'esposizione è mettere da parte queste paure e far vedere che la matematica è bella, è affascinante, è pervasiva nella vita di tutti i giorni.
0848 03 07 07, un sms al 955 parola chiave rete 1. Avete la possibilità di partecipare e raccontarci il vostro modo di percepire la matematica. Spesso spaventa, appena detto Antonietta Mira, le paure, gli stereotipi, insomma il vostro legame con i numeri e con la matematica. Potete anche colloquiare con noi via WhatsApp allo 079 873 9825 per partecipare alla trasmissione. Gianfranco Arrigo, funziona come progetto il Diamo i numeri? È un sussidiario al normale insegnamento a scuola? Come si lega all'insegnamento tradizionale che vediamo e che vediamo a scuola?
Beh, sussidiario da un punto di vista sicuramente, d'altro punto di vista a me piace di più vederlo come uno stimolo agli insegnanti per cercare di trovare nuovi modi per insegnare, nuove possibilità di lavoro e di attività da presentare agli allievi. È chiaro che la scuola tradizionale si è sempre molto basata sul tecnicismo, quello che noi chiamiamo tecnicismo, cioè imparare come si fa a fare certe cose e poi dopo far vedere all'insegnante che ho imparato e queste cose le so fare. Beh, questa non è una bella figura della matematica e io capisco che molta gente di fronte a questo stato di cose cominci un po' a storcere il naso e quando si incontrano le prime difficoltà e le prime delusioni, ecco che lo studente subito si ripara, si mette al riparo e dice: oh, la matematica non mi interessa, oh, io non sono fatto per la matematica, la vita è ben altra cosa. In realtà bisogna rendersi conto che La matematica è tutt'altro. La matematica, come ha detto la professoressa Mira, è pervasiva, c'è dappertutto. I giovani oggi hanno il telefonino, hanno l'iPad, hanno il computer, hanno il televisore, hanno tutto. E beh, tutto questo si basa sui numeri, si basa sulla matematica. Se non ci fossero stati i progressi dei matematici, tutto questo non ci sarebbe. Quindi tutta la tecnologia di oggi, tutto il modo di vivere oggi, che lo si voglia o no, dipende da quello. Insomma.
Affronteremo anche questo argomento nel corso della trasmissione, non solo il fascino dei numeri, la paura dei numeri, come abbiamo appena accennato, ma la società in cui viviamo è una società guidata dai numeri, è inevitabile che sia così. Gianfranco Rigo è presidente della SMASI, la società matematica della Svizzera italiana, che ha una serie di appuntamenti e attività molto interessanti destinate ai ragazzi, ma non solo, che scopriremo nel corso della trasmissione. Do il buongiorno anche a Giorgio Mainini, salve. Lei è ex docente di matematica e direttore di scuola media. È d'accordo? È giusto, è importante insegnare, far percepire ai ragazzi la matematica anche in un altro modo, oppure la scuola comunque c'è un modello di insegnamento e quello è?
Ma vede, io la vedo così. Quando Xavier Sotomayor ha saltato 2,43 m in alto, probabilmente da ragazzino saltava via i muri alti 70 cm.
No? Sì.
Quindi bisogna saper saltare i muretti di 70 cm e poi, se uno vuole, può anche andare avanti. Quindi occorrono le due cose. Non si può fare a meno di tecnicismi. Uno a un certo momento 7x8 che fa nei paraggi di 60 lo deve pur sapere, insomma, no? Ecco, che poi faccia 56, 58, 54, c'è sempre la macchinetta che eventualmente ti aiuta. Però poi bisogna fare di più. E mi pare che questa esposizione, che si trova appunto a Villa Saroli in questi giorni, dà degli stimoli in questa direzione. Vorrei citare uno perché mi è particolarmente simpatico, è la Torre di Hanoi. È un giochino in cui bisogna spostare dei dischi su delle asticelle secondo determinate regole. Bene, in principio si tenta. Provo a far così, provo a far cos'ha, alla fine si riesce con un numero gigantesco di mosse. Poi ci si avvicina di più, si cerca di, diciamo, teorizzare il problema e allora si scopre che lo si può fare in un modo molto più semplice. In questo senso io ci vedo dentro la matematica. Cioè trovarsi davanti a un problema di cui non si sa qual è la soluzione, non lo si sa come affrontare, e provarci. Naturalmente quando uno ci prova qualche base la deve pure avere, no? Quindi non si può escludere uno, non si può escludere l'altro. Non si può fare solo ricerca se non si hanno tecnicismi e non si deve fare solo tecnicismo senza fare ricerca.
C'è il rischio che la matematica diventi un tecnicismo.
Non deve diventare una ricetta, per fare il risotto si fa così,
ecco.
Perché uno poi il risotto non piace, non ce lo fa.
Senta, il resto a lei, chi risponde con più entusiasmo? Gli adulti, i ragazzi, coinvolge tutti questa mostra, oppure un adulto, mettiamo tranquillamente anche chi parla, che magari è scettico nei confronti della matematica, fin da giovane non ha visto la matematica come un punto di riferimento essenziale nella propria vita, continua a restare scettico o distratto rispetto a questa materia?
Io penso che non dovrebbe poter restare scettico. La mostra è pensata principalmente per ragazzi di scuola elementare e di scuola media, no? Ma è fatta anche per i genitori. Il problema della matematica, così come è percepita oggi, è che inevitabilmente quando si pensa alla matematica si pensa all'area del trapezio e a quelle cose lì.
Certo.
O peggio ancora, come miscelare il caffè per ottenere un caffè che costa così, o la solita vasca da bagno con il rubinetto aperto e con lo scarico anche. Beh, quella non è una gran matematica, insomma. Quindi si tratta di fare capire al visitatore, non mi piace dire gente, far vedere al visitatore che può intervenire, può fare delle cose, può fare una ricerca, può sbagliare e dopo un certo numero di tentativi, si pensa non eccessivo, finalmente ne esce. Ecco, questo è il bello della questione, no?
0848 03 0707 per intervenire in diretta con le vostre testimonianze, il vostro rapporto con la matematica, il vostro rapporto dei vostri figli e vostro con la matematica, oppure un sms al 955 parola chiave rete 1. Potete contribuire al programma anche via WhatsApp allo 0798739825. Gianfranco Arrigo, l'impressione è che la matematica però sia una cosa seria. Sì.
Ma dipende dal significato che si dà alla parola seria. La matematica è soprattutto creazione. Però non è una creazione sul nulla. Non è come, non so io, il bimbo che di fronte a un foglio bianco scarabocchia qualche cosa. La matematica ha delle sue regole che occorre conoscere, che occorre rispettare. Ma il bello è che proprio in un ambiente retto da regole si può sviluppare la creatività, ed è una creatività importante, perché non è una creatività così lasciata al caso, ma è una creatività che porta a risultati che poi alla fine possono essere anche controllati, verificati, e in molti casi sono risultati che hanno a che fare con le attività umane, con gli strumenti che l'uomo manipola e maneggia ogni giorno, insomma.
Come suggerisce in effetti Rosa al 955 via manda un sms: la cuoca, il pasticcere, la sarta, il meccanico, il muratore, l'architetto, anche i mestieri più insospettabili devono ricorrere alla matematica. A me piace molto, sottolinea Rosa, e me la cavo abbastanza bene. Antonietta Mira, i numeri raccontano, definiscono, guidano la nostra società, come suggerisce Rosa, come abbiamo appena ascoltato?
Sì, i numeri parlano di noi, pensiamo al numero di scarpe, alla nostra età, alla via, il numero della via in cui abitiamo, il numero di telefono, il numero della carta di credito. I numeri parlano del mondo in cui viviamo, pensate al tasso di disoccupazione, di inflazione, al tasso di cambio, alle emissioni di CO2. I numeri in un contesto diventano dati, e noi stessi generiamo dati ogni volta che affidiamo la nostra vita alle tecnologie, quando usiamo il nostro telefono intelligente, quando ci muoviamo in macchina col GPS che trasmette le coordinate di dove siamo e come ci stiamo spostando. I dati sono anche ormai intesi in un senso più ampio, non solo numeri, ma anche i video o i messaggi di testo sono comunque dati, e i dati nascondono informazioni che attraverso la statistica e la scienza dei dati, la data science, vogliamo estrarre e valorizzare per aiutare e supportare le decisioni di ogni giorno. Quindi l'idea è che numeri in un contesto diventano dati, i dati nascondono informazioni, e le informazioni possono aiutare nella vita di tutti i giorni. Pensate agli algoritmi che aiutano nelle previsioni del tempo, o che regolano il traffico ai semafori, o che definiscono un piano di investimenti. Dietro questi algoritmi, che ormai pervadono la nostra vita di tutti i giorni, anche se non ce ne accorgiamo, ci sono numeri, ci sono dati, e c'è la scienza dei dati di cui si occupa appunto l'Istituto di Data Science che codirigo.
Senta, resto a lei, ma non è, oltre a essere inevitabile ormai il ricorso ai numeri in questo modo e con queste dimensioni, abbandonando per un attimo l'esposizione dedicata ai numeri, non è pericoloso, non è un dramma essere guidati dai numeri, oppure la vita prosegue normalmente?
Ci sono tante paure effettivamente che suscitano questi numeri e questi dati. Da un lato ci sentiamo controllati, perché si sa chi telefoniamo, come ci spostiamo sul territorio, si conoscono le nostre abitudini, perché le comunichiamo per esempio attraverso i social media. Però dall'altro lato padroneggiare questi numeri, essere consapevoli del patrimonio di dati che noi generiamo, ci rende dei cittadini più consapevoli e più partecipi anche alla vita sociale. della nostra città o della realtà in cui viviamo. Quindi certo, da un lato paure, pericolo, perché questi algoritmi non sono perfetti quindi ogni tanto sbagliano anche loro, ma infatti è errato, ritengo, affidare solo agli algoritmi le scelte. Questi algoritmi devono supportare le scelte. L'intelligenza dell'individuo non è prescindibile. Non abbiamo ancora delle macchine che possono sostituire l'uomo. Quindi un supporto alle decisioni e non una sostituzione.
Parliamo di piccole macchinette che ci aiutano. Via SMS al 955 riceviamo domanda: è normale che in terza media, corso A, non si possa usare la calcolatrice durante un test di matematica? Chi è che può rispondere? È normale? È inutile forse? Oppure serve? A cosa serve la...
Sulle scelte didattiche degli insegnanti è difficile giudicarle adesso, però è chiaro che la macchinetta, come la chiamano i ragazzi, che è poi lo strumento elettronico, insomma il calcolo strumentale, è molto importante, va, secondo me, e mi sto battendo anche per quello, va introdotto addirittura già alla scuola elementare, ma in maniera intelligente, cioè deve esserci un'educazione alla macchinetta, perché se si lasciano le cose così, allora poi succedono cose poco simpatiche, tipo quella di proibire, no, di usare la macchinetta in certi momenti, o addirittura ci sono insegnanti che dicono: ah, nella mia classe non entrerà mai una calcolatrice, oppure insegnanti che dicono: ah, che la usino pure, ma che non vengano a chiedermi come si fa, perché io non ci so far nulla. Ecco, questi sono tutti esempi negativi. Adesso, che in un caso particolare, perché si hanno delle ragioni precise, l'insegnante dica: no, questo lo fate senza macchinetta, va molto bene, ma bisogna vedere un po' il contesto.
Anche a cosa serve la macchinetta. Allora, mi chiamo Marco, ho 18 anni, per 4 anni alle scuole medie ho avuto una docente che ce l'aveva sempre con me. In quel periodo ho odiato la matematica, non tanto per la materia in sé, ma per come mi sentivo a lezione. Ora faccio la terza al liceo e amo la matematica, ho scoperto che è una cosa bellissima. Ho avuto due giovani docenti bravissimi che amano il loro lavoro. Quanto contribuiscono gli insegnanti? Lo scopriremo tra un attimo. C'è un bel film, scrive Emanuel dal nome Numbers, e la storia è che la FBI si fa aiutare da matematici, può incentivare a far piacere la materia. Qualcuno di voi l'ha visto? Chiediamo, sì, com'è?
Sì, l'ho visto, ma la cosa è abbastanza curiosa. Da quanto so io, la serie, beh, evidentemente è statunitense. Ma ripeto, per quanto ne so io,
sì,
non sono andato a verificare.
Le sue impressioni.
Sembra che negli Stati Uniti quella trasmissione lì, quella piccola serie, fosse preceduta da una breve spiegazione di che cosa avrebbe fatto il matematico là dentro. Per cui chi guardava la puntata aveva un'idea di cosa sarebbe capitato. Qui invece, immagino forse per motivi di costo, la parte matematica non viene mai trasmessa. Per cui chi guarda quella trasmissione lì ha un'idea magica della matematica. No? Ecco, ora, la nostra collega Antonietta Miro, oltre al resto, è anche una magica della matematica, sa fare un sacco di bei giochini matematici magici, però quello diventa divertimento. Quindi quella serie lì, se è vera l'informazione,
sì,
che ho,
sì, sì,
dovrebbe essere trasmessa insieme al resto, se no non serve assolutamente a niente.
Vuole intervenire Antonietta Mira, poi abbiamo una telefonata, prego.
A proposito di magia e matematica, vi invito a una conferenza spettacolo che terrò questo venerdì alle 20:30 nell'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana. È proprio uno spettacolo di magia matematica, quindi metteremo in scena dei giochi di prestigio basati su principi matematici, probabilistici e statistici, e alcuni li spiegheremo anche. Quindi alle 20:30 auditorio dell'Università della Svizzera Italiana questo venerdì.
0848 03 07 07, abbiamo in linea Carlo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Ecco, io ho sentito adesso il nome magico e vorrei dire, ma se... Conoscete la sequenza di Fibonacci? Tutti i numeri di Fibonacci?
Allora, sì, perché cita questa sequenza che è 1, 1, 2, 3...
insomma è un giochino che si fa volentierissimo, e poi anche per i pittori. I pittori usano la cosiddetta sezione aurea, che è la posizione appunto a circa a un del diciamo così del Hauptbestandteil, della cosa principale della pittura, non so, la figura, la pianta, che va a finire a un terzo di tutta la cornice.
Carlo,
questo
sì,
per dare un senso più patetico, organico alla pittura. E poi ci sono le famose altre sezioni auree, e invito alle curve, le celebri curve matematiche. Queste cose al giorno d'oggi ho visto nelle scuole che sono andate tutte perse.
Ecco, chiediamo.
Sono veramente piccoli, diciamo così, giochini matematici che gli insegnanti non conoscono quasi più.
Carlo, grazie per questa sua osservazione. Giriamo questa domanda e questo pensiero ai nostri ospiti. È vero, nelle scuole non c'è più il gioco, la magia matematica. Bisogna andare a teatro venerdì sera. Poi abbiamo accennato a Fibonacci, che è una formula, adesso chiariremo che cos'è insieme. E parlando di sezione aurea, la troviamo anche sulle banconote da 10 franchi, se non sbaglio. Il Bon Le Corbusier l'aveva fatta sua ed era un architetto, un teorico dell'architettura. Antonietta Mira, questi simboli e questi modelli matematici non li ritroviamo più nelle scuole?
Sì, ringrazio Carlo per lo spunto su Fibonacci, veramente interessante. Leonardo Pisano, detto Fibonacci, vive a cavallo fra il 1100 e il 1200. Ha introdotto questa sequenza di numeri, i numeri di Fibonacci, ponendosi un problema. Il problema era molto semplice: mettiamo una coppia di conigli in una gabbia e vediamo come questi conigli si riproducono. Fibonacci aveva dato delle leggi di riproduzione di questi conigli e quindi aveva fatto un modello matematico per prevedere il numero di conigli nel tempo. E il numero di coppie è proprio dato dalla serie di Fibonacci: 1, 2, 3, 5, dove ogni numero è la somma dei due precedenti. Questi numeri poi si ritrovano nella spirale logaritmica, in natura, nella chiocciola, nei bracci dei cicloni, nelle galassie. Sono pervasivi, oltre che nell'arte. Pare che Leonardo da Vinci fosse affascinato dalla sezione aurea, e la ritroviamo infatti nelle proporzioni del volto della Gioconda. I numeri di Fibonacci possono aiutare a spiegare la matematica con degli espedienti di gioco divertenti, legati a dei problemi pratici, perché Fibonacci si era posto proprio un problema pratico, questo dei conigli, e possono dare un modo, offrire un modo diverso agli insegnanti per comunicare dei concetti in maniera diversa. Quindi dando degli spunti, questo come altri, ed è proprio attraverso questi spunti che noi abbiamo voluto affrontare la matematica nell'esposizione Diamo i numeri. Infatti c'è una sezione dedicata ai numeri di Fibonacci, alla sezione aurea e approfondimenti di questo
quindi
tipo.
Si possono trovare maggiori informazioni su quanto appena raccontato, espresso da Carlo, anche nel corso nel Diamo i numeri a Villa Saroli. Gianfranco Arrigo, lei è presidente della SMASI, la società matematica della Svizzera italiana, e avete una serie di appuntamenti e di attività dove, nelle quali la matematica viene percepita come gioco, ma allo stesso tempo viene compresa che è una cosa seria.
Certamente, noi andiamo per esempio nelle scuole elementari, dove organizziamo dei pomeriggi di animazione matematica, e là gli allievi sono messi a confronto con situazioni matematiche intriganti, stimolanti, E devo dire che la soddisfazione loro la si vede soltanto guardandoli negli occhi. E la soddisfazione nostra è anche molta, perché ci insegnano molte cose questi bimbi.
C'è uno scambio,
i bimbi,
insomma,
della scuola elementare sono perfetti allievi. Si vede come hanno voglia di imparare, come sono contenti quando vedono che questa volta sono riuscito. No, ho trovato anch'io qualche cosa in questo contesto che all'inizio sembrava molto difficile, no? E questo è una bella cosa. Poi cerchiamo di fare corsi anche per gli insegnanti, ne offriamo parecchi. Devo dire che la risposta non è sempre soddisfacente, perché gli insegnanti, capisco, oggi sono presi da mille oneri, per cui non sempre se la sentono di sacrificare dei momenti per imparare, però noi continuiamo ad offrire questi corsi, c'è un discreto numero che comunque li frequentano, e in questi corsi cerchiamo appunto di far passare queste idee che oggi si sono espresse in questa trasmissione. Poi organizziamo altre cose, per esempio ci sono manifestazioni matematiche che non sono così pubblicizzate come eventi di concerti, rock, eccetera, eccetera, però ci sono e noi partecipiamo, appena ce n'è una partecipiamo. A Locarno adesso si sta organizzando la seconda edizione di Matematicando, che l'idea è proprio quella di far scendere la matematica nelle strade, quindi anche noi avremo le nostre bancarelle in piazza e il visitatore, invece di comprare le caramelle, viene a prendere atto di certe cose matematiche, insomma. Poi siamo andati già due volte a Riccione, dove anche lì si organizza una due giorni denominata la grande festa della matematica, che è frequentata da tante scolaresche che vengono un po' da tutta l'Italia. Andiamo ai convegni anche, che vengono organizzati soprattutto in Italia, perché siamo più comodi e poi diciamo siamo immersi comunque nella cultura italiana, e quindi privilegiamo un po' questo canale. E poi si organizzano anche cose per noi matematici, no? Tipo tavole rotonde, dove nella nostra sede invitiamo degli specialisti che riusciamo a convincere, insomma, di venire una volta a Lugano a spiegarci un po' quel che stanno facendo.
Accenneremo anche al legame tra matematica e altre arti e il coinvolgimento, certo, del pubblico tra un attimo. Potete contribuire alla trasmissione allo 079 873 9825, che è sul numero WhatsApp, oppure via SMS al 955 parola chiave rete 1, oppure allo 0848 telefonando in trasmissione 0848 03 07 07, come ha fatto Fausto. Buongiorno Fausto.
Ah. Sì, buongiorno. No, io sono contento di aver ascoltato il professor Gianfranco
Arrigo, sì.
Arrigo, che più o meno ha la mia età, e sono felice quando parlo degli allievi. Ecco, io ho quattro figli. La mia esperienza della matematica nella scuola è legata alle verifiche, alle batoste, e credo che più del 50% degli studenti, almeno nei licei, delle scuole medie superiori, sono bocciati in matematica. Ecco, è una cosa, ascoltare queste trasmissioni che fanno un bene e poi affrontare la quotidianità è un altro lavoro.
Ecco, come vedrebbe allora, come immagina il rapporto tra insegnamento della matematica e studenti allora lei? Ma più trasmissioni come questa?
Ho sempre immaginato, però fa parte dei sogni, che ciascuno possa sul serio realizzarsi per quelle potenzialità che ha. Ormai io sono vecchio, quelli bravi in matematica erano intelligenti. Quelli che non erano bravi in mate non erano intelligenti. Secondo me la scuola continua dentro questo stile. Verifiche, e la media delle bocciature è altissima. Però sembra che debba essere così, sia per una scuola media, che non ho ancora capito perché è così, e sia per degli aspetti che mi sembrano misteriosi.
Fausto, grazie per questa sua osservazione. Giriamo queste sue considerazioni ai nostri tre ospiti, cominciando proprio con Gianfranco Arrigo. C'è uno scollamento tra la matematica divertente percepita, il gioco, quello che stiamo raccontando in questo momento e che sicuramente, sono sicuro, avvicina i ragazzi e anche gli adulti a una diversa percezione della materia, e poi andiamo a scuola. Che succede? Come fare per avvicinare questi due mondi che sembrano lontanissimi in questo momento?
Il problema esiste, è percepito da tutti, e la soluzione è ben distante, perché a un certo momento non è neanche colpa della scuola, è un po' colpa di questa società in cui viviamo, una società nella quale c'è una grande concorrenza, una grande corsa al successo, per cui in una mentalità del genere è chiaro che la scuola, adattandosi per forza, arriva a fare queste cose che a me non piacciono assolutamente. Devo dire che la società matematica della Svizzera italiana, che io presiedo con molto piacere, si dà da fare anche con gli studenti, una cosa che ho dimenticato prima di dire, nel senso che tutti i mercoledì dalle 3 alle 7 noi apriamo la nostra sede in via Torricelli 19 a Lugano, e ogni studente dalle medie in su può venire, fare i propri compiti, chiedere cose che non ha capito a scuola, chiedere esercizi o attività in più di quelle che ha a disposizione, e devo dire che il successo è abbastanza visibile. Gli studenti vengono in massa, tante volte non abbiamo abbastanza sedie per tutti e quindi dobbiamo fare dei turni, cercare di accontentare un po' tutti, e addirittura abbiamo anche studenti. Adesso noi diciamo così che la nostra comunicazione raggiunge le scuole del Luganese, perché abbiamo sempre pensato, magari anche a torto, che uno che abita a Chiasso non viene mica a fare i compiti a Lugano. Però devo dire che quest'anno abbiamo allievi che vengono anche da abbastanza distanti, dal Mendrisiotto, dall'Alta Valle del Velegio, dal Malcantone. Quindi devo dire che questa nostra iniziativa sta avendo successo e ci fa anche essere contenti, insomma.
Giorgio Mainini, abbiamo appena sentito Fausto, le sue considerazioni da ex docente di matematica. C'è un modo di avvicinare questo mondo matematico di cui stiamo parlando adesso e le verifiche, i compiti, una percezione della matematica vista come materia fredda e che porta solo all'obiettivo della verifica in classe?
Guarda, provo a rispondere prendendolo un po' dalla lontana. Io mi sono accorto che insegnavo male matematica una quindicina d'anni prima di andare in pensione, perché quando un docente è nel bagno, come si dice, deve risolvere problemi quotidiani che uno fuori dalla scuola nemmeno si sogna, dalla pulizia dei sentieri agli incontri con lo psicologo a 50.000 cose. Per cui il docente a un certo momento non ha a sufficienza tempo per pensare a quello che sta facendo, e quindi lo fa secondo una certa tradizione. Quello che è capitato a lui lo fa capitare agli altri, no? Poi a un certo momento si rende conto che così non va bene e allora cambia, almeno questo è quello che è capitato a me. Se poi ha la fortuna di incontrare qualcuno che gli dà gli stimoli giusti, meglio ancora. Ma siccome gli stimoli certe volte ti arrivano addosso, vabbè, ma certe volte bisogna andarseli anche a cercare gli stimoli, e questa è un'altra faccenda che prende del tempo. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, mi rivolgo all'ultimo signore che ha telefonato.
Fausto, sì.
Fausto, cerchiamo di metterci d'accordo. Se la scuola è di larghe vedute, tipo la scuola media, in cui c'è una percentuale di bocciati intorno al 2%, allora si scrive sui giornali che razza di scuola è, vanno avanti tutti, anche l'asino, eccetera, eccetera. Se invece diventa selettiva, allora diventa selettiva. Ora bisogna mettersi d'accordo. Se vogliamo una scuola che prepari la gente ad avere il coltello in bocca, in modo da poter vivere in una società molto competitiva, devi imparare presto a prendere batoste. Se invece vogliamo una scuola che formi il cittadino con tutto quello che sta scritto nei primi articoli della legge, allora la cosa cambia. Però bisogna decidere su quale tavolo si vuole giocare. Non si può giocare a Yas e poi contare il settebello.
giusto per ribadire i concetti di numeri legati alle carte, abbiamo un paio di messaggi. Clara, credo, voglio chiedere, i docenti sono informati su queste nostre, direi, esigenze? Come coinvolgerli allora? Posso chiedere a Antonietta Mira, poi abbiamo una telefonata.
La disaffezione per la matematica è nota, e c'è un rapporto del Consiglio Federale Svizzera del 2010, il rapporto MINT, che dice proprio che discipline come la matematica, l'informatica, le scienze naturali e la tecnologia sono poco scelte dai ragazzi, anzi in particolare dalle ragazze. Da un lato c'è questa disaffezione per le materie scientifiche, dall'altro ci sono delle indagini, per esempio l'Ufficio Americano sulle Statistiche del Lavoro dice che professioni come il matematico, lo statistico, il data scientist sono al top della classifica delle professioni più richieste. Quindi una disaffezione da un lato e un mercato del lavoro che invece richiede queste competenze. E allora come avvicinare, ci chiedeva la nostra ascoltatrice. Beh, l'esposizione Diamo i numeri cerca proprio di fare questo, andando ad eliminare le paure che si formano su queste discipline quantitative proprio nel momento in cui nascono, cioè nei bambini che hanno ancora quell'entusiasmo e quell'apertura mentale che gli permette di amare la matematica, se incontrano un modo magari diverso da quello più scolastico e più didattico di affrontare queste discipline. Noi siamo veramente grati al Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, che ha supportato questa esposizione, che l'ha finanziata, e la motivazione è proprio la realizzazione di questo scollamento, di questo gap fra la richiesta di certe competenze e la disaffezione verso le stesse.
Allora, 079, se volete scrivere via WhatsApp, come ha appena fatto Cla, 079-873-9825 per i vostri interventi, o un SMS al 955, le vostre testimonianze, il vostro legame con la matematica. Abbiamo già visto percezioni e visioni diverse di questo mondo, oppure 0848-03-0707 per intervenire in onda, come ha fatto Renato. Buongiorno. Renato?
Sì, buongiorno.
Buongiorno Renato, prego.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voglio solo chiedere al professor Arrigo se si ricorda quando era a scuola reclute a Lucerna.
E?
Perché ride?
No, per sapere, sono curioso anch'io, prego, come tutti gli ascoltatori.
Perché mi ricordo che mi ha fatto la domanda: risolvimi il triangolo trirettangolo.
Sì, e?
E io l'avevo risolto.
Ah, ecco fatto. Di che si tratta? Chiediamo subito a Gianfranco Arrigo. Di che si tratta? Il triangolo trirettangolo?
Era il triangolo sviluppato su una sfera.
Certo.
Sì. Chiedo scusa, ma lei andava in giro?
Allora, si mette in mente come eravamo noi militari, si parlava anche di matematica.
Esatto.
Ciao Renato, che mi ricordo bene di te.
Ecco fatto.
Okay. Vi auguro una buona...
Grazie per la testimonianza, Renato.
Sì, okay.
Gianfranco Arrigo, allora, lei andava in giro a chiedere agli altri commilitoni di risolvere il quiz matematico.
Capitava, per esempio, di ricevere delle teorie a militare, no? Dove un ufficiale, diciamo un sottufficiale, ci spiegava per esempio la questione balistica, no? dei tiri dei cannoni, eccetera, eccetera. Allora a me piaceva fare un po' l'allievo Pierino che disturba, no? E dicevo, sì, va bene, ma adesso lei ci sta parlando in un piccolo ambito, nel senso che al massimo noi spariamo a 300 metri, ma si rende conto che si potrebbe anche sparare a tantissimi chilometri, a 10.000 chilometri di distanza. E questo dicevo, sì, ma non cambia niente. Ho detto, sì, un momento. Allora, prima di tutto, già il piano al quale noi facciamo riferimento non è più piano, ma è una superficie sferica. E sulla superficie sferica succedono cose che sul piano non succedono. E quindi un esempio era quello del triangolo trirettangolo. Immaginate una sfera, la tagliate in mezzo, ottenete due semisfere, questa semisfera, una, la tagliate in quattro e ottenete uno spicchio, no? Che è un triangolo che ha tre angoli retti. Ecco. Quando fatto. Invece i bimbi della scuola media, della scuola elementare, imparano che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180, invece lì andiamo a 270 addirittura.
Giusto per contribuire a quanto appena detto dal nostro ascoltatore, da Renato, questo desiderio di sfidare altre persone è rimasto, perché la Smasi organizza anche dei concorsi matematici, è così?
Allora, li organizziamo soprattutto in occasione di quelle manifestazioni alle quali partecipiamo, perché ci siamo resi conto che lo spettatore a volte viene così un po' distratto come va a una qualunque fiera, no? Allora diamo a chi invece si interessa un po' di più la possibilità di cimentarsi su un particolare problema che lo può risolvere, poi dopo ci dà le soluzioni, noi le raccogliamo e alla fine premiamo, no, le soluzioni migliori, cercando appunto di non cadere sempre nella trappola vado a vedere se ha fatto giusto, ma vado a vedere anche come mi ha presentato la soluzione, che iter risolutivo ha percorso.
Giorgio Mainini, questo per dire che la matematica ci aiuta a ragionare, ci aiuta a essere più consapevoli del fatto che abbiamo la possibilità di pensare e di applicare i nostri pensieri?
Questo sicuramente, diciamo, è uno degli ambiti dove la razionalità è principessa o regina, meglio regina che principessa. Un'abitudine che un matematico dovrebbe prendere è che davanti a un problema va a raccogliere i dati, ed ecco lì il data science, per poter risolvere il suo problema. E qui ci si può sbizzarrire a raccontare queste cose. Io vorrei sapere quante persone che in questi giorni parlano di cinghiali della Valle della Tresa sanno quanto danno fanno sto cinghiale. Ne faranno tanto, ne faranno pochi? Se invece dei cinghiali lasciamo là i lupi, cambia qualcosa? Questi dati io non li ho, per cui non discuto di queste cose. Invece leggo sui giornali dei tuttologhi che parlano di cinghiali, di lupi, come se avessero la scienza infusa, no? Quindi la matematica almeno ti insegna, se vuoi risolvere un problema, procurati i dati. Ed è questo l'errore della matematica scolastica, dove quando si dà il problema si danno esattamente i dati che servono, non uno di meno, non uno di più.
E perché allora abbiamo queste paure, ci rivolgiamo alla matematica pensando a stereotipi? Abbiamo detto fin dall'inizio della trasmissione, spesso la matematica spaventa, chiudendo il discorso su questa percezione che abbiamo della matematica. Come riusciamo a farcela piacere, al di là della trasmissione, dell'emozione, del divertimento nel risolvere un problema o nel partecipare a una esposizione come quella di Villa Saroli?
Guardi, negli ultimi decenni sono stati fatti studi in tutto il mondo su come si dovrebbe insegnare la matematica. I risultati, disgraziatamente, sono abbastanza carenti.
Ecco.
Cioè, l'idea di... Vede, capita questo. Il ragazzo esce dal Poli, dall'Uni, con il suo bravo dottorato, che è in matematica, va alla SUPSIS o a Locarno, dove gli dicono come insegnare matematica, poi arriva nella sua scuola e c'è lì il vecchio Marpione che gli dice «Hanno ragione, né? Fa come ti dico io che vai liscio». E la tentazione è fortissima di far così, perché uno che fa così non avrà mai storia. Questo è il problema. Bisognerebbe che ogni tanto anche i nostri capi si rendessero conto che dei vecchi pensionati come Gianfranco Arrigo e chi sta parlando avrebbero ancora qualcosa da dire nella scuola.
Allora,
Emanuele, buongiorno.
Allora, 0848 03 0707 abbiamo in linea Nora. Buongiorno Nora.
Buongiorno.
Prego.
Sì, a me è sempre piaciuta la matematica, però adesso che parlano della matematica frattale, questo non riesco proprio a capirlo.
Matematica frattale?
Sì. Mm-hmm. Con delle formule che poi si ripetono continuamente, parlano perfino che nelle nuvole ci sono, c'è anche la matematica frattale.
Noi siamo fermi a quei disegnini che si fanno, per cui credo che sia la derivata sia uguale a zero, ma chiediamo di che si tratta con Giorgio Mainini. Grazie signora Nora per la sua...
Formalmente si tratta di fare ripetitivamente una certa operazione con determinati numeri che si chiamano numeri complessi. Vabbè. Per dirla molto all'ingrosso, a scuola si studiano i coni, i parallelepipedi, le sfere, quelle cose lì. Poi uno si guarda in giro e quei cose lì non li vede. È difficilissimo vedere un cono in natura se non dal gelataio. È difficile vedere una sfera se non andando a giocare o alle bocce o a calcio. Ma se uno guarda un albero, le nuvole, il profilo delle montagne, non vede quelle cose lì. Allora la matematica frattale è quel pezzo di matematica che cerca di capire come funzionano quelle figure lì. Il battito cardiaco è fatto in un certo modo, non assomiglia alle curve che si vedono a scuola, la sinusoide, quelle cose lì. Ha dentro qualche cosa, una certa regolare irregolarità. Ecco, la matematica dei frattali si occupa di queste cose qua.
Via SMS al 955, grazie alla matematica so che giorno è, che frequenza giusta della radio che devo ascoltare, e penso che l'errore della scuola sia quello di non saper trasmettere l'importanza della matematica nella vita quotidiana. Al telefono abbiamo Dylan, buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti.
Il
Io
suo?
Sono Dylan, ho 18 anni, sì? Sono uno studente alla SUPSI. Io vorrei fare tanto da fare un commento veloce su quanto effettivamente io non abbia mai amato la matematica in tutta la mia vita scolastica, ovvero circa 12 anni di studio, ma io non nego il fatto che sia assolutamente essenziale, ma piuttosto disprezzo e rinnego, come si diceva in trasmissione, come il sistema scolastico svizzero faccia in maniera tale che i concetti base della matematica, quelli che possono essere comunque utili nella vita di tutti i giorni, vengano un po' denigrati per degli altri concetti che secondo me spaziano troppo nello specifico e che quindi spaventano e disgustano un po' gli studenti.
Dylan.
Secondo me quindi per far amare di più la matematica ai ragazzi bisognerebbe proporla in un'altra maniera, magari molti docenti dovrebbero rendersi conto di cosa vuol dire veramente insegnare la matematica e giunti a questo punto magari si potrebbero ottenere dei risultati migliori, perché come dite voi la matematica, il matematico è una professione piuttosto richiesta, ma se mancano le basi, se manca l'amore per questa professione,
Dylan, grazie per questa sua osservazione. Siamo in chiusura di trasmissione, ma chiedo a Gianfranco Arrigo innanzitutto di ribadire, lo hanno chiesto diversi ascoltatori, cosa fate il mercoledì pomeriggio, come fare, l'indirizzo e di che si tratta, e poi un commento rapidissimo a Dylan, stiamo chiudendo.
Sì, basta recarsi in via Torricelli 19, la via Torricelli è quella che scende sotto l'ospedale civico a Lugano, per chi non lo sa, numero 19, basta, è dopo il 17 e prima del 21, dalle 3 alle 7 noi siamo aperti e quindi possono venire, portare quel che hanno da fare.
È gratuito, è a pagamento.
Ed è gratuito, ecco. È un servizio gratuito perché tutti noi siamo della società matematica, siamo dei volontari.
Grazie a Gianfranco Arrigo, grazie a Giorgio Mainini che sono intervenuti, grazie ad Antonella, ad Antonietta Mira per l'intervento. Le chiedo soltanto rapidissimamente di ricordarci l'esposizione dove si trova ed è inserita nel Festival della Scienza.
Sì, dunque l'esposizione è a Villa Saroli, in centro a Lugano. È aperta nei fine settimana al pubblico e durante le mattine alle scuole. L'esposizione si inserisce nei festeggiamenti dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali che quest'anno compie 200 anni. C'è una tournée in 12 città svizzere, in particolare a Lugano ci sono una serie di eventi fra il 15 ottobre e il 27, laboratori, postazioni, concorsi, spettacoli, esperimenti, tanti creati dall'ideatorio dell'Università della Svizzera Italiana, come laboratori sull'olfatto, il cervello, il planetario, che si svolgeranno nel Parco Ciani. Nell'ambito di questi festeggiamenti c'è la conferenza spettacolo di questo venerdì all'Università della Svizzera Italiana, e l'esposizione Diamo i numeri sarà aperta e visitabile gratuitamente la sera del 15 ottobre tra le 18 e le 21.30. Vi aspettiamo.
Grazie. Domani è ancora possibile considerare il coraggio come una virtù civile. Ce n'è traccia nella nostra realtà, nella società di oggi. Cosa ci insegnano le storie di coraggio? Domani a Mille Voci ne parliamo con Umberto Ambrosoli, avvocato penalista milanese, autore del libro Coraggio, e con protagonisti di storie quotidiane di coraggio. Mille Voci, RSI Rete 1 alle 11.05, da Alessandro Bertellotti. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.